Demons Record e Miyagi Entertainment presentano Polvere, il caso Marta Russo, di Chiara Lalli e Cecilia Sala. Puntata 4, 48 ore.
Il problema della testimonianza di Lipari è che non basta per trovare il colpevole, perché non ha visto nessuno sparare, non ha visto neppure l'arma. È necessario che parli qualcuno di quelli che erano nella stanza prima che entrasse la dottoranda, perché loro invece devono aver visto proprio la scena del delitto. Per andare avanti nelle indagini, Alletto deve dire se ha visto l'assassino, se lo ha riconosciuto, se lo ha visto impugnare la pistola e sparare. M'hanno infilato dentro come una stronza. Queste sono le prime parole di Gabriella Alletto quando la mattina del 12 giugno, come ogni altra mattina, entra nella segreteria di filosofia del diritto e va verso la sua scrivania. Proprio lì avevano messo una cimice per intercettarla. Il giorno precedente, per ore e ore, è stata sottoposta all'ennesimo interrogatorio estenuante. Ha pianto, ha giurato sulla testa dei suoi figli di non essere mai entrata in aula 6. Si è sentita rispondere che allora accuseranno lei di omicidio. Gabriella non fa in tempo a pronunciare questa frase che, accendendo la TV, il telegiornale dà la notizia dell'arresto del direttore dell'istituto.
Un arresto accolto con stupore e incredulità. Da ieri sera il professor Bruno Romano, direttore dell'Istituto di Filosofia del Diritto alla Sapienza di Roma, è agli arresti domiciliari.
Bruno Romano è accusato di favoreggiamento e quello che gli è successo è un avvertimento per tutti. Se lui è in arresto, significa che nessuno è intoccabile. Lo scopo è chiaro: rompere il muro di omertà. Che fosse questo l'intento, ce l'ha spiegato anche il pubblico ministero Carlo La Speranza.
Noi abbiamo arrestato Romano proprio perché non ce la facciamo più, cioè non si riusciva a placarlo st'uomo, nel senso che se tu la Lipari, già che insomma è un testimone che a noi è fondamentale, da una parte riceve tutte le notizie telefoniche, non ti impicciare, lascia perdere, l'Alletto muta, la Lipari che non sarebbe, noi a un certo punto abbiamo deciso vabbè basta così, d'altronde non abbiamo arrestato noi come PM, noi abbiamo chiesto l'arresto a un giudice.
A Montoni.
Contemporaneamente all'arresto di Romano, l'Alletto si presenta spontaneamente dalla polizia e racconta la sua versione. Quindi facendoci capire che praticamente fino allora qualcuno l'aveva bloccata in questa sua...
Perché tra il 12 e il 14 ci sono le 48 ore in cui succede un po' tutto, no? Il 12 viene arrestato Romano, il 13 c'è il confronto tra Alletto e Maria Chiara Lipari, e il 14 è il giorno in cui Alletto parla e dice...
No, l'Alletto viene subito viene da noi a parlare, si presenta a Digos...
Già il 12?
Sì, esattamente, immediatamente. Come viene arrestato Romano, vai subito, boom, l'Alletto è una povera donna che si è trovata ovviamente con queste forti pressioni. Al momento in cui le pressioni finirono, cioè viene arrestato Romano, lei si sentì libera e guarda caso venne spontaneamente, si presentò alla Digos a dirci tutto quanto.
Però lei ha fatto un confronto con la Lipari,
sì,
il giorno prima.
Certo.
Quindi non è,
cioè, e che interesse ci aveva lei a inventarsi tutto quanto?
La Speranza ricorda male, dopo tutto sono passati più di 20 anni. Ma Gabriella Alletto non si presenta né spontaneamente né subito dopo l'arresto del professore. Con Romano già ai domiciliari, il 13 giugno, quando fa il confronto con Maria Chiara Lipari, continua a dire di non essere entrata in aula 6. Torniamo a Romano. Secondo Niccolò D'Angelo, capo della squadra mobile, i suoi tentativi di ostacolare le indagini erano evidenti.
Vede, si è mosso tutto un mondo. Abbiamo intercettato le chiamate, le telefonate fra la Lipari e il professor Romano, telefonate importanti, nella quale chiaramente noi abbiamo estrapolato tutta una serie di segnali chiari e evidenti di tentativi di frenare una collaborazione della Lipari con noi. Qualcuno ci disse, mi ricordo che fummo attaccati da un professore, non so se il preside, che ci disse che noi non conoscevamo il linguaggio, il professore Romano era un cultore di Heidegger, quindi noi non conoscevamo la Heidegger, per cui essendo degli ignoranti, non poliziotti ignoranti. Però siccome io un po' di che me lo ricordo bene, capito? Anche perché filosofia l'ho studiato visto che ho fatto il liceo classico, non riuscivo a capire il linguaggio, ma io l'ho capito molto bene il linguaggio. Basta parlare anche per farsi capire, ci sono mille modi, non è che... Se io ti dico, vabbè, ma tu concentrati sull'esame, perché è importante, devi dare l'esame, eccetera, non capito? Non pensare a altre cose, magari la gente può essere innocente, no? Poi, no. E si è mosso un mondo parallelo, un po' per certi versi.
Dal 12 al 14 giugno succede di tutto. Queste sono le 48 ore in cui gli inquirenti risolvono il caso. Andiamo con ordine. 12 giugno. Mettiamoci nei panni di Alletto, non riesce a smettere di pensare all'interrogatorio del giorno prima. Quando arriva al lavoro, la prima cosa che dice è: «M'hanno messo in mezzo come una stronza». Passa solo qualche ora e arrestano il suo capo. Nessuno si aspettava una mossa del genere. Ma non è finita. Nell'informativa della Questura di Roma, lo stesso giorno, c'è scritto che in aula 6 ci sono tre persone, tra le quali Alletto, e che vanno considerate come responsabili dell'omicidio, indipendentemente da chi ha sparato.
13 giugno. Nonostante tutto, Gabriella Alletto insiste. In aula 6 lei non c'è mai entrata. Nelle intercettazioni ambientali è esasperata. «Io non c'è stavo, però c'è stavo davvero». «Ma forse non mi conviene dire così. Non mi conviene dire che non c'ero, capito? Lo sanno chi c'era e chi non c'era, però vogliono una testa affidabile, capito?» Per cercare di risolvere la contraddizione tra le due versioni, gli inquirenti mettono a confronto la dottoranda Maria Chiara Lipari e la segretaria Gabriella Alletto. Le due donne sono adesso nella stessa stanza. Con loro ci sono i poliziotti, l'ispettore della Digos Belfiore e il pubblico ministero La Speranza. Lipari, questa volta con Alletto lì davanti, ripete: «Io ho visto prima Gabriella in mezzo alla stanza, cioè l'aula 6, e poi in quella del fax, che è l'aula 4. Era rannicchiata tra il fax e la fotocopiatrice». Questo dettaglio della segretaria rannicchiata vicino al fax è proprio quello di cui ci aveva parlato il nostro testimone Luca, che è sicuro che Lipari ricordi male che cosa è successo quella mattina del 9 maggio.
Lipari racconta che a un certo punto era andata a cercare l'Alletto perché non partiva il fax e quindi che l'Alletto si chinò vicino al fax, non so che cosa. I fax erano due, mi pare che ce n'era uno nell'aula 6 e l'altro in aula che stava dalla parte opposta rispetto al corridoio. La Lipari a un certo punto dice una cosa del tipo: sono andata in aula 4, diciamo che la 4 è quella di fronte alla 6, sono andata all'aula 4 per vedere se funzionava quel fax lì e invece no, allora è venuta l'Alletto, abbiamo provato con l'Alletto, no, lei ha provato con me a fare queste cose. Di questo io all'epoca non ricordo un vivissimo. Quindi io all'epoca pensai, ma questa è, ma che sta raccontando? È proprio frutto di una memoria un po' così. Io mi ricordo che all'epoca ricordavo perfettamente che alcune delle cose che la Lipari diceva di aver fatto con l'Alletto, le aveva fatte con me. E quindi io pensai, la Lipari non si ricorda niente, perché io mi ricordo con certezza che quello che lei racconta in realtà non è vero.
Anche Alletto durante il confronto rimane sulla sua posizione. Ribadisco che il giorno 9 maggio 1997 non sono mai entrata nella stanza numero 6. Per quanto riguarda la stanza del fax, non è vero che c'è una fotocopiatrice, ma uno schedario. Le due testimonianze sono inconciliabili e il problema è sempre lo stesso. Come si fa a decidere a chi credere? Intanto Romano è stato arrestato per favoreggiamento, cioè per aver aiutato l'assassino, e in università non si parla d'altro. Si arresta il complice, cioè Romano, senza conoscere il colpevole, e dovrebbe essere il contrario, è il commento di Gaetano Carcaterra, anche lui professore di filosofia del diritto. Lo stesso giorno alcuni assistenti che vogliono rimanere anonimi dichiarano all'ANSA. Sembra che questo arresto serva soltanto a convincerci a dire il falso, perché non sapendo niente, l'omicida ce lo dobbiamo inventare. 32 dipendenti dell'istituto firmano un comunicato in difesa di Bruno Romano. Ovviamente manca la firma di Maria Chiara Lipari, convinta che tutto l'istituto e soprattutto il suo direttore abbiano avuto un comportamento moralmente ripugnante. Perfino il padre prende le distanze dal severo giudizio della figlia. Nicolò Lipari dichiara che è oggettivamente impossibile che il professor Romano abbia tentato di influenzare i comportamenti di mia figlia, visto che questi erano già accaduti. Esprimo dunque al professor Romano, da collega ed amico, la mia personale solidarietà.
. 14 giugno. Ogni volta che sentirai il telefono devi tremare, devi pensare che ti stiamo arrestando, avevano detto a Gabriella Alletto in uno dei tanti interrogatori. La mattina del 14 giugno Alletto deve andare ancora in questura.
Quella mattina sono arrivato in istituto credo intorno alle 9:30. Mi sono diretto nei locali della segreteria in cui erano presenti l'Alletto, il direttore della biblioteca, la signora Urilli, e carpì così delle frasi in cui l'Alletto stessa si lamentava del fatto che la dottoressa Lipari la coinvolgeva inspiegabilmente per lei in questa vicenda, dicendole di averla vista in questa aula 6. Intorno alle 10, grosso modo, arrivò un agente in borghese chiedendo della signora Alletto. Io le indicai dove si trovava. L'agente gli disse: guardi signora, dovrebbe seguirmi in questura perché ieri ha dimenticato di firmare alcuni verbali. Era una situazione ormai esasperante, una sorta di stillicidio, tant'è vero che qualcuno consigliò alla signora Alletto di dire: forse è il caso che cominci a trovarti un avvocato.
Vedendo Gabriella Alletto tanto agitata, Paolo Napoli si offre di accompagnarla.
Siamo partiti intorno dall'istituto intorno, credo intorno alle 11:20, grosso modo, 11:15, ecco. Lungo il tragitto mi venne quasi spontaneo porle questa domanda: ma lei in quest'aula 6 c'era o non c'era? E in una maniera altrettanto spontanea, senza esitazione, la signora Alletto mi disse: no, io non c'ero.
Alletto arriva in questura verso le 11. Il verbale comincia solo alle 20. Che cosa è successo tra le 11 e le 8 di sera? Quello che sappiamo è che questa volta a interrogarla ci sono Domenico Vulpiani, il capo della Digos, e il suo vice Carmine Belfiore. I funzionari della Digos non hanno mai interrogato Alletto e ci tengono a fare un tentativo anche loro.
È stata un'indagine fatta da più uffici, anche con mentalità diverse, con personalità diverse. Io all'epoca dirigevo la Digos, l'ufficio della Digos in genere, un ufficio molto più, anche come personaggio, più riservato, più tranquillo, mentre c'è più forza nell'ambito della squadra mobile. Chiedemmo quella mattina del sabato di interrogare la signora Alletto, io e Carmine, perché abbiamo chiesto una due, perché eravamo gli unici due che non gli avevano mai fatto una domanda. E comunque sia io che Carmine avevamo questa sensazione, forse ne avevamo pure parlato, cosa sono passati degli anni. Cioè, ma come può una donna di 50 anni circa, madre di famiglia, essere partecipata a un omicidio consapevolmente, cioè a un omicidio, a sparare? Quindi probabilmente non se la sente di raccontare il tutto. Forse la frase più bella che abbiamo detto all'Alletto: se fosse sua figlia.
Come avete appena sentito e visto, un'indagine che ci ha toccato nell'animo, nel profondo. Veramente abbiamo dato il massimo di noi stessi.
A Alle 21.30 in questura arriva anche il procuratore Ormanni. È ormai notte quando Alletto cambia versione. Ho visto Scattone sparare e Ferraro mettersi le mani nei capelli. Incredibile, solo poche ore prima, in macchina con Paolo Napoli, Alletto aveva ripetuto di non essere mai entrato in aula 6. Per gli inquirenti è arrivata la svolta. Adesso hanno la testimonianza che serviva. Non solo qualcuno che indica chi c'era nella stanza, come Lipari, ma che ha visto sparare e ha visto chi è stato.
E anche il dottor Scattone sotto la finestra. Aveva quasi le doche davanti della finestra. E in quel momento è stato un bagliore, un tonfo, quasi contemporaneo. E, insomma, tra la coda dell'occhio e il girarmi, ho visto questo.
Io posso capire che è un po' duro ricordare, però ho capito, ci dovrebbe dire cosa ha visto.
Io ho visto Ferraro mettersi le mani nei capelli, entrambi le mani. E Scattone che...
Ferraro si è messo le mani nei capelli contemporaneamente allo sparo.
Contemporaneamente, io direi. E Scattone si scostava le doche della tenda con la mano sinistra e la destra la ritraeva.
Scattone, nessuno aveva parlato di Giovanni Scattone. Secondo la testimonianza di Lipari, in aula 6 dovevano esserci tre persone, non quattro. Alletto e Liparota al centro della stanza e Ferraro, da solo, alla finestra da cui hanno sparato. Ma se alla finestra da cui è partito il colpo ci fosse stato solo Ferraro, avremmo un problema, almeno secondo Luca.
Il problema di Ferraro è che Ferraro è mancino. Non può aver sparato un mancino in quel modo lì. E poi ecco un'altra cosa, io come tutti quelli ho fatto all'epoca, mi ricordo, mi sono sporto, ho provato a vedere, vediamo, ed è una, e cioè, secondo me per chiunque, se lei oggi ci va, non so se c'è già andata, l'ha provata a fare questa operazione.
C'è ancora il condizionatore.
Ecco, è difficilissimo. Io infatti ho sempre pensato che chiunque sia stato, se ha sparato da là, non può averlo fatto per caso. Cioè, l'omicidio colposo, secondo me, lì è impossibile. Perché lì per sparare in quel modo ti devi arrampicare, devi fare una rotazione del busto, sporgere il braccio.
A sparare non può essere stato lui. Doveva esserci anche il suo amico Giovanni in quell'aula. E deve essere stato lui l'autore materiale dell'omicidio. Non sappiamo chi e in quale momento si sia convinto che i responsabili dovessero essere due, ma sappiamo che su questo punto sono già successe delle cose strane. La prima è che Romano, dopo aver incontrato il PM, già a fine maggio aveva parlato di due responsabili, chiamandoli due bambini malcresciuti. La seconda è Alletto, che durante l'interrogatorio dell'11 giugno, messa alle strette dai PM, dice: bisognerebbe sapere chi è quell'altro oltre a Ferraro. E adesso ce n'è una terza, una cosa che Maria Chiara Lipari dice al padre in una telefonata. Si riferisce al momento in cui aveva fatto il nome di Ferraro in un interrogatorio. Poi comunque, quando facevo sto nome, quello di Ferraro, facevano tutti l'aria come «non è questo, non è questo, tira fuori quello vero». Ad ascoltare queste parole, sembra che gli inquirenti, pur difendendo la credibilità della testimone e seguendo le sue indicazioni, avessero già capito che nel racconto di Lipari c'è qualcosa che non funziona. Lei colloca davanti alla finestra solo Ferraro, ma Ferraro è mancino, sparando da lì non avrebbe potuto colpire Marta. Secondo la sentenza, infatti, alla finestra non c'era solo Ferraro, ma anche Scattone. Ascoltando Lipari, però, sembra che di questo gli inquirenti fossero già a conoscenza. Nella stessa telefonata, riferendosi sempre a Ferraro, Lipari dice: «E se lo mettevo lì e poi non c'era? Rischiavo di rendermi completamente inattendibile». Nel
Nella nuova versione di Alletto è Scattone a sparare e a uscire dalla stanza salutando Maria Chiara Lipari con un ciao Chiara a bassa voce. Perché non ha parlato prima? Inizialmente non ho ritenuto di sapere quanto sapessi. Non mi sentivo, né in questura né in procura, agganciata nel verso giusto dal punto di vista mio psicologico, per cui si ribadiva in me stessa quella chiusura che era inizialmente nata. Devo anche aggiungere che soprattutto nei confronti di Ferraro avvertivo una sorta di compassione, dato che fino a quel momento era stato un ragazzo abbastanza cordiale e aperto e quindi con lui si era instaurato una sorta di rapporto privilegiato. Alletto dice anche che aveva paura. Era una specie di chiusura quella che avevo io. Ci avevo tanta paura. Questo è stato il punto. Ma paura di chi? L'avevano minacciata? La Speranza ci ha detto chiaramente che arrestare Romano serviva anche a interrompere la pressione che il direttore faceva su Alletto, così che lei potesse parlare. È di lui che la segretaria aveva paura? Il 16 giugno, un giornalista che le chiede: «Il professor Romano le ha mai suggerito di tacere?» Gabriella risponde: «No, assolutamente no. Dal professor Romano non ho mai ricevuto alcuna pressione. Se ho taciuto è stato solo ed esclusivamente per il mio blocco psicologico». La Speranza le chiede delle pressioni di Bruno Romano e del perché non avesse detto subito quello che aveva visto.
Pubblico ministero. Domande.
Signor Alletto, io ho sempre pensato che in qualche modo a lei le fosse stata prospettata una realtà forse diversa di quello che era accaduto, perché non riuscivo a spiegarmi come...
Sì, ho già fatto questa osservazione. Domande, lasciamo stare i suoi pensieri, pubblico ministero. Che domande? Formuli la domanda.
Nessuno le ha parlato di un incidente che comunque era meglio che non venisse in qualche modo rivelato al di fuori dell'istituto?
Annunciato a me in qualche modo, no?
Dopo che Marta Russo è stata colpita, non dico dopo che è morta, dopo che Marta Russo è stata colpita, nessuno le si è avvicinata per in qualche no. modo fargli capire che era successa una disgrazia, che era meglio che non uscisse fuori questa cosa?
Ma questo l'abbiamo saputo il giorno in cui è successo.
Ecco, allora, segnatamente, siccome lei prima ha parlato di lavaggio del cervello...
Sì. Io parlavo di lavaggio del cervello nel senso che se io andavo in istituto e... facevo le prime cose della mattina, però cioè, subentrava, veniva il professor Romano e ci diceva che sono queste cose, noi non c'entriamo niente, questo era il lavaggio del cervello, per scostarci magari dall'argomento primario, da dopo il 9 maggio.
Quindi lei riferisce il discorso del lavaggio del cervello semplicemente a un modo di sì. fare che aveva il professor Romano quando
sì.
entrava?
Quando veniva in istituto.
Ecco, lei ha detto, quindi lei attribuisce a questo il discorso?
A questo discorso qui, sì.
E quindi lei non ha parlato nei primi interrogatori perché riteneva che il professor Romano avesse ragione?
No, per l'ambiente probabilmente, per sì, forse un po' era quello.
Cioè, ecco, perché lei nei primi interrogatori non ha parlato? Cos'è che in qualche modo la consigliava?
Ancora non erano iniziate le indagini, dovevamo rimanere un po' al di fuori della cosa. Poi quando si è concretizzato tutto verso di noi, hanno iniziato a risalire in me una certa ansia.
Ecco, quindi c'era qualcuno che controbatteva?
Sì, in effetti...
Alle nostre...
In effetti sì.
Quindi lei si è convinta che noi non avessimo nulla, che ci fossimo inventati
per la vita. In un certo senso un po' questo, un po' quello hanno fatto sì che probabilmente insomma non era possibile.
Per essere una persona che ha assistito allo sparo, che per settimane non ha parlato con nessuno dell'omicidio e che anzi ha giurato di non aver mai visto la scena del delitto, sembra davvero poco per spiegare il suo silenzio. A volte Alletto dice che non ha parlato con nessuno per la riservatezza della cosa, che è una motivazione bizzarra per un omicidio. Non ho parlato di Scattone, dice Alletto, perché Scattone, anche se aveva fatto una cosa molto grave, non mi sembrava rilevante ai miei interessi. Quando arrestano Zingale, il bibliotecario pistolero, perché Alletto non va a dire all'autorità giudiziaria «Guardate che vi state sbagliando, è stato Scattone»? Alletto dice «Ma guardi, ma perché dovevo sentire questa esigenza, non...» E l'avvocato la interrompe. «Perché doveva sentire questa esigenza? Lei sa che sta per essere incolpato un innocente». E Alletto risponde «Ma non capisco, io... a me non... non m'è mica parente il Zingale». A ripensare a quel 9 maggio e ai giorni seguenti, c'è un altro particolare difficile da spiegare. Qual è la reazione di Alletto dopo aver visto Scattone sparare? Urla? Chiama qualcuno? Piange? Chiede spiegazioni? No. Torna in segreteria e, cito letteralmente, riprende la sua normale attività. Nei giorni successivi il suo comportamento è quello di sempre. È lei la persona di segreteria che aiuta Ferraro durante gli esami e che risponde al telefono scherzando. Pronto? Filosofia del delitto. Il comportamento di Alletto dopo il 9 maggio se lo ricordano in molti, come Simona Sagnotti, alla quale Alletto dice «Simona, io non ci sono mai entrata nell'aula 6, ma vedrai che alla fine risulterà che c'ero. E poi tra me e Lipari, a chi vuoi che credano?» Alletto rifiuterà il confronto in aula con Simona Sagnotti. L'abbiamo cercata per conoscere la sua versione, ma Gabriella Alletto non aveva molta voglia di parlare con noi, o meglio, non voleva proprio più sentir parlare di questa storia.
C'è un'altra persona che Maria Chiara Lipari ha detto di aver visto in aula 6 e di cui non abbiamo ancora parlato, Francesco Liparota. È un usciere, ha un carattere mite. Cosa ricorda lui di quella mattina del 9 maggio? Tutto comincia con le timbrature dei cartellini altrui, che è una truffa ai danni dello Stato, proprio a giurisprudenza, proprio a filosofia del diritto. È un buon pretesto per ottenere risposte da Liparota. Nell'interrogatorio del 12 giugno, Liparota ammette la truffa allo Stato, ma nega di aver visto Scattone e Ferrari in aula 6. Escludo di essere stato in sala assistenti, cioè la 6, nel momento in cui qualcuno possa aver sparato, possa aver tenuto un'arma. Escludo che il Ferraro fosse presente il giorno 9 maggio, nell'arco dell'intera giornata, in quanto se ci fosse stato, me ne sarei accorto. Il 14 giugno arrestano Liparota. L'imputazione è omicidio volontario, detenzione e porto abusivo di armi in concorso. Ha addosso un bigliettino scritto a mano, in stampatello, su carta intestata della Digos di Roma, in cui smentisce quello che aveva detto 2 giorni prima. Io, sottoscritto Liparota Francesco, dichiaro di non aver visto la pistola, ma di aver visto il dottor Scattone e il dottor Ferraro affacciati alla finestra. Ho udito un suono cupo e mi sono successivamente reso conto che avevano sparato. Il pomeriggio del 16 giugno, in carcere, interrogato dal giudice per le indagini preliminari Guglielmo Montoni e dal pubblico ministero Carlo La Speranza, Liparota aveva confermato la versione di Lipari. Mentre lo interroga, La Speranza gli chiede se aveva raccontato a qualcuno quello che aveva visto il 9.
Una volta arrestati Liparota, Ferrara e Scattone, Liparota, lui scrive in un biglietto la stessa dinamica, riferisce subito la stessa dinamica che già aveva riferito sia la Lipari che l'ha letto. Liparota viene sentito in carcere dal GIP e poi viene sentito da me. E io gli dico, senta, lei ci ha fatto questa dichiarazione oggi. Scusi, ma lei queste stesse cose le sta dicendo oggi a me? A chi le ha dette? A nessuno. No, a nessuno. A mamma sì. Dice, a mamma sì. Benissimo. Allora, facciamo così, io do parere favorevole alla scarcerazione immediatamente, perché vedevo che anche stava poco bene. Dico, benissimo, lei ha collaborato, però l'avvocato mi accompagna dalla madre. E dissi, signora, guardi, suo figlio è stato scarcerato, ci ha detto queste cose e ha detto che ce l'ha detta a lei per prima. Qui è presente l'avvocato di suo figlio come garante e la signora disse, sì, effettivamente mio figlio era terrorizzato per le pressioni che aveva ricevuto da Ferraro e dagli altri.
Questa, invece, è la versione che ci hanno dato dell'episodio Francesco Liparota e suo fratello Fabio.
Io vado dal commissariato al carcere. Praticamente vengo trasformato immediatamente da persona informata sui fatti a imputato. E non gli avrei potuto dire niente a mia madre perché non avevo visto niente, è chiaro, no? Quindi non gli ho detto assolutamente niente. Dal GIP io mi decisi poi a fare quella versione per poter uscire dal carcere perché ero proprio disperato, volevo ottenere gli arresti domiciliari e quello è stato.
Mio fratello è una persona che prendeva degli antidepressivi, una persona che non stava benissimo appunto, e quindi a quel punto, quando viene interrogato da Montoni, dice no, ho visto pure io la stessa cosa, era letto le cose, dice, ho visto questo, quindi il professore Aricò, che ancora non sapeva nulla circa la verità effettiva della cosa, assiste all'interrogatorio davanti a Montoni, dice vabbè, allora lo cominciano a martellare, però vogliamo la conferma, a qualcuno l'avrei detto, e dice sì, l'ho detto a mia madre. Vanno lì, cominciano a mettere in mezzo mia madre, le dicono, ah guardi che suo figlio ha detto questo, ci ha detto che lei sa, che lei che fa conferma, perché altrimenti suo figlio, e mia madre, che ha la quinta elementare, ha detto sì, mi ha detto mio figlio. Ecco il verbale della signora Villella. Il problema fondamentale è che nella sfortuna loro hanno avuto la fortuna, non so quanto insomma possa chiamarsi fortuna, comunque hanno avuto, sono incappati in persone fragili. Io parlo di Maria Chiara Liberi e di mio fratello.
Durante il processo l'accusa chiama Rosangela Villella, la madre di Liparota, affinché confermi davanti alla giuria quello che suo figlio le avrebbe raccontato. Ma la donna non si presenta in aula e si rifiuta di testimoniare. Come abbiamo sentito, stando a quello che ci hanno detto i due fratelli, la madre non si è presentata in aula perché non voleva dire una cosa falsa. Secondo Fabio e Francesco Liparota, che ripetiamolo, sono stati assolti, Francesco non aveva mai detto a sua madre di aver assistito alla scena del delitto. Resta da scoprire una cosa. Perché Francesco Liparota aveva scritto su carta intestata della Digos di aver visto Scattone e Ferraro sparare? Ce l'ha spiegato lui stesso.
Il bigliettino me l'hanno fatto scrivere loro a San Vitale, dopo che mi hanno fatto leggere le dichiarazioni dell'Alletto. Mi hanno fatto minacce su quello che mi sarebbe successo in carcere, eccetera, eccetera. Io poi un po' sono crollato anche a livello psicologico. Io ho confermato un po' la versione della Letto, che l'avevo appena letta tra l'altro, e quindi me l'hanno fatto mettere per iscritto e poi me l'hanno infilato in tasca quando mi sono alzato che mi portavano in carcere. Io non ho un ricordo esatto dove stessi in quel momento, quel giorno. Ho sempre detto che è possibile che io stavo nell'aula 6, però se io stavo lì non c'erano loro. Io in quell'aula c'entravo sempre per lavoro, perché è anche adibita alla biblioteca, ci stanno i libri e io distribuivo i libri. Quello che posso dire con sicurezza è che la scena che descrive l'Alletto non l'ho mai vissuta. Quindi sono due le cose. O l'Alletto mette solo su di me o mette su tutto. Ditemi qual è vera.
Insomma, se crediamo a quello che ci ha detto Liparota, che è stato assolto, facciamo sempre più fatica a credere alle convinzioni dell'accusa. Il 17 giugno Liparota dice: confermo di non aver udito uno sparo, di non aver visto quelle persone all'interno della stanza e non ricordo di essere stato in quella stanza. Aggiunge che preferisce andare in carcere piuttosto che mentire su due persone innocenti. Francesco Liparota, in aula durante il processo, ricorda le minacce, la descrizione del carcere, la sua confessione, la sua ritrattazione. Racconta che i poliziotti lo prendevano in giro dicendogli che Alletto stava fuori e lui invece era in galera, e ridevano. E poi descrive il suo rimorso il giorno dopo aver parlato. la notte più brutta della mia vita, dice. Tentai più volte di dire la verità, ma il jeep sembrava orientato, non voleva starmi a sentire.
Io ho visto Ferrando mettersi le mani nei capelli, entrambi le mani. E Scattone che...
Ferrando si è messo le mani nei capelli contemporaneamente allo spalle.
Contemporaneamente, io direi. E Scattone si scostava le toche della tenda con la mano sinistra e la destra la ritraeva.
Alletto ha appena pronunciato queste parole che il giudice per le indagini preliminari si precipita nel suo ufficio per firmare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nell'ordinanza c'è scritto: le dichiarazioni di Alletto collimano perfettamente con il racconto della dottoressa Lipari. No, non collimano, perché Lipari non ha detto che c'erano due assistenti affacciati alla finestra, ma uno solo. Anche quando ha fatto la ricostruzione con i manichini, ne ha posizionati due al centro della stanza, Alletto e Liparota, e uno solo alla finestra, Ferraro. Di Scattone non ha mai parlato. In quella ordinanza c'è anche scritto che, nelle parole di Maria Chiara Lipari, fin dal 24 maggio, che è il giorno della macchina rossa con i poliziotti, quando li scambia per complici di quel calabrese, l'indicazione del Ferraro quale terza persona nella sala assistenti appare inequivocabile. Eppure, tre giorni dopo, il 27 maggio, Lipari agli inquirenti ancora dice: «Io non sono sicura di averlo visto». E come sappiamo già, a suo padre, addirittura due settimane più tardi, «non potevo verbalizzarlo perché non potevo essere sicura. E se lo mettevo lì e poi non c'era?» La notte del 14 giugno la polizia arresta i responsabili dell'omicidio di Marta Russo. Giovanni Scattone, 29 anni, e Salvatore Ferraro, 30 anni. Scattone è a cena fuori, Ferraro è a casa. Li portano al commissariato di via di San Vitale, dietro al Quirinale, e poi a Regina Celi. Prendono le impronte digitali, scattano le foto segnaletiche. I primi interrogatori si svolgono senza avvocato. In carcere, durante la notte tra il 14 e il 15 giugno. «Confessate che vi conviene», è il consiglio che gli inquirenti danno ai due. «Dov'è la pistola?» chiedono a Scattone. «Dicci che è stato Scattone e te ne vai a casa», dicono a Ferraro. D'Angelo ci ha detto:
«Alla dichiarazione non l'abbiamo arrestato. Io personalmente ho detto a Ferraro, conviene dire la verità a questo punto. Cioè, scusa, è pesante. Anche perché questo potrebbe significare la fine di una brillante carriera». Non so come è stata la risposta. «No, dottore, è l'inizio di una brillante carriera. Quando noi arrestiamo, li portiamo poi in cella, noi facciamo sempre queste cose, perché siamo sempre malfidati. Mettiamo gli ambientali in cella per sentirsi, dicono. La prima cosa che hanno fatto, hanno chiesto di non stare in cella insieme. Molto freddi, anche lui, Scattone molto freddo, ma pure Ferraro. Ma Scattone ancora più freddo. Essere arrestati per un omicidio di una ragazza di 20 anni all'università in una situazione del genere, con tutta una serie di cose, eccetera, io credo che chiunque avrebbe avuto delle reazioni, perché per carità ciascuno di noi ha delle reazioni, ma mi sono sembrati preparati, freddi».
Con Scattone e Ferraro gli inquirenti adottano una strategia abbastanza classica. È una specie di dilemma del prigioniero. Conviene collaborare e accusare l'altro. E questo vale soprattutto per Ferraro, che avrebbe potuto risparmiarsi il carcere ammettendo d'aver visto Scattone sparare. «Potrei anche dire che sono stato io a sparare, ma quando mi chiedono dove ho buttato la pistola, che cosa rispondo?» dice Scattone. «Non ho commesso il fatto. Non ero neanche nella sala assistenti quando il fatto è accaduto», dice Ferraro, che oggi ricorda così i primi giorni di carcere.
«Le maglie della giustizia che mi avevano anche considerato un sorvegliato speciale, quindi io sono stato tantissimi giorni in isolamento, in una prima cella che era molto dura, oscura, buia, non aveva le grate, ma aveva solo dei lastroni d'acciaio con dei buchi forati. E allora a quel punto subentra il terzo stadio, l'adattamento alla condizione carceraria. In quel momento è cominciata la mia introversione, cioè il mio andare a interessarmi di quello che accadeva dentro il carcere, anche perché quello che accadeva fuori era aberrante. Eravamo nel pieno di una assoluta campagna di mostrificazione da parte della stampa e da parte dei media nei nostri confronti. Quello che avveniva dentro, provenendo io da studi giuridici, da studi di filosofia del diritto, da studi di diritto penale, ero anche avvocato, e cominciava gradualmente a rivelarmi la piramide oscura del mondo diritto. Cominciavo a vedere quello che non avevo visto precedentemente, cioè il mondo carcerario, i detenuti, i loro problemi e tutta la mostruosità che ruota intorno a questa istituzione. Considera che io sono stato più di un mese, se ricordo bene, in isolamento, quindi non avevo nessun rapporto con nessuna persona. Se prima mi sono affidato, volente o nolente, ma anche volente in certo qual modo, al meccanismo della giustizia, ho sempre riconosciuto il giudizio e il giudice, il processo, come un momento importantissimo di verifica. Oggi invece pretendo la verità storica, e quindi indipendentemente da quello che un tribunale mi può dare o quello che un giudizio mi può dare, oggi voglio la verità, pretendo la verità, sono certo che prima o dopo la verità verrà fuori. L'unica cosa che mi auguro è di essere vivo il giorno in cui questo accadrà.
Durante la conferenza stampa del 15 giugno il questore è soddisfatto. È stato uno dei casi più difficili in cui ci siamo imbattuti perché abbiamo dovuto sconfiggere un vero e proprio muro dell'omertà. È passato un mese esatto dalla morte di quella povera studentessa. È un anniversario triste, ma che almeno abbiamo onorato con la conclusione di quest'indagine.
Avete ascoltato Polvere, il caso Marta Russo, di Chiara Lalli e Cecilia Sala. Una produzione Emons Record e Miyagi Entertainment. Regia Flavia Gentili. Studio di registrazione e post-produzione Tracce.studio. Tecnico del suono Max Gastaldo. Musiche originali Luca Santarelli. Editor Zelia Zbogar. Responsabile di produzione Maria Saracino.